Vi ho letto prima in Matteo al capitolo 12. Matteo capitolo 12, quando ci dice che qui c'è uno più grande del Tempio, e dice: se sapeste cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, è Signore anche del sabato. Qui c'era una diatriba teologica con i farisei, che dicevano: il sabato non devi lavorare, non devi fare niente. Ebbene, e Gesù gli deve spiegare il significato della legge, il significato dei comandamenti. Quando diventiamo religiosi, arraccati alle nostre tradizioni, diventiamo come i farisei, molto rigidi, ci attacchiamo alle regole e perdiamo il senso, lo spirito per cui le regole ci sono state date. E allora a quel punto diventiamo perfino a volte cattivi, o diventiamo perfino, come nel caso di questi farisei, che condannavano appunto gli innocenti. E Gesù condanna questo modo di comportarsi e ci ricorda che le cose importanti nella nostra vita non sono le liturgie, ma esistono due comandamenti. Esistono due comandamenti, dice, qual è la legge e i comandamenti? E Gesù glielo spiega molto semplicemente dicendo: amare Dio e amare il prossimo sono le regole che stabiliscono il senso, il succo di tutta la legge. E allora Matteo 22, 37. Anzi, leggiamo dal verso 34. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva messo a tacere i sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo: maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo comandamento, il grande comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e tutti i profeti. D'accordo? Gesù riordina un po' le idee di questi che stavano a disputare con lui e gli dice: guardate che questo è il fondamento di tutta la legge e di tutti i profeti. E noi ci accorgiamo che nella nostra realtà cristiana, e non sto parlando degli altri, sto parlando di noi, Chiesa Evangelica della Riconciliazione, stiamo parlando di noi, perché tanto è inutile che parlo degli altri, perché siamo solo noi che possiamo cambiare noi stessi, non possiamo cambiare gli altri. Ci ritroviamo di fronte a questa chiarezza. Tu vuoi conoscere Dio? Vuoi fare la volontà di Dio? Vuoi avere la vita eterna? Perché c'è una domanda interessante che fanno: come farò ad ereditare la vita eterna? Lo troveremo in un altro posto. E Gesù gli risponde con queste parole: il primo comandamento è ama il Signore Dio tuo. E rendi praticamente a Lui il culto, servi Lui, abbi di Lui quella consapevolezza. Il timore dell'Eterno, ci dicevamo poche domeniche fa, è il principio, è l'inizio della sapienza. Quindi vedete, per esempio, la croce, tanto per dare un'immagine che è molto familiare, ha un asse verticale e un asse orizzontale, d'accordo? In Italia le croci le vediamo dappertutto. E questo segno ci parla della nostra relazione con Dio, questa realtà verticale, che se non c'è questa realtà verticale non può essere sostenuta la realtà orizzontale. Noi tante volte diciamo: devi amare il prossimo, devi fare, devi fare, devi fare, però tutto questo devi fare non funziona. Perché? Perché mancando la nostra realtà verticale, cioè la nostra relazione con Dio, non riusciamo a mettere in pratica la nostra relazione umana orizzontale. Scusate, uso un'immagine che ci è familiare e che riusciamo a comprendere, perché in questa maniera Gesù ci dà questi due comandamenti. Se noi riusciamo a capire questi due comandamenti, che non è che ce li ha dati Gesù, dice guarda che questo è il riassunto di tutta la legge, di tutti i profeti, cioè è il riassunto della volontà di Dio per la tua vita, questo è il riassunto della volontà di Dio per tutta l'umanità. E se ci facciamo caso, in questa maniera Gesù ci aiuta a capire che tutto quello che dobbiamo fare nella nostra relazione con Dio e con gli uomini vive in questa dimensione. Perché? Perché Dio è amore. Prima ancora di essere il giudice, il giustiziere o tutto quello che volete, Dio è amore. E Dio manifesta la grandezza del suo amore mandando suo figlio a salvare tutti quelli che avrebbero poi creduto. Cioè, la nostra salvezza oggi non ci viene perché siamo bravi, ma ci viene data perché abbiamo fiducia nella misericordia di Dio. E quindi ci fidiamo di chi? Del fatto che Dio ci ama, a prescindere dal fatto che non ce lo meritiamo. È vero che non ce lo meritiamo, ma Dio ci ama lo stesso. È vero che Dio ci ha amato ancora prima che noi potessimo pensare a Lui, ancora prima che noi potessimo chiedere aiuto a Lui. E allora in questa dimensione Dio ci dà questi due punti di riferimento. Uso la croce per darvi, come dire, un'idea che vi rimane impressa nella mente. Ricordatevi di questi due comandamenti: relazione con Dio e relazione con gli uomini, amore per Dio e amore per gli uomini. Quando siamo fuori da queste regole, siamo fuori dalla grazia di Dio. Non so se mi spiego, perché noi tante volte siamo così bravi a sentenziare, a dire, a giudicare, che scadiamo dalla grazia di Dio, diventiamo giudici, ma il nostro lavoro non è quello di fare i giudici, il nostro lavoro è quello di condividere il Vangelo. Dobbiamo avvisare la gente che se continua così va all'inferno, certo che lo dobbiamo avvisare, tanto l'inferno lo vivono già anche qua, perché l'inferno che si vive nelle famiglie dove ci si odia, l'inferno che si vive nelle officine dove si continua in concorrenza, nei posti di lavoro dove continuamente cerchiamo di farci le scarpe gli uni agli altri, cioè questo è inferno già adesso e che sarà poi quando passiamo di là. Ma è possibile ravvedersi e cambiare comportamento adesso e vivere un'eternità felice con il Signore. E quindi noi abbiamo il dovere di dire questo, ma con questo non stiamo facendo un giudizio sulle persone, non giudico la persona in quanto tale, ma le sue azioni lo porteranno alla disperazione. Già sono nella disperazione e questo non aiuta a vivere. Allora, ritornando un pochino indietro, Luca, cioè andiamo più avanti nel libro, in Luca 28... c'è qualcuno che fa a Gesù delle domande. Cosa ho detto? Luca 28, 10, scusate. Mamma mia. Infatti dice, aveva cambiato Bibbia, no? Scusate, 10, 28. Luca 10. Leggiamo dal verso 25, che così capiamo di che cosa si tratta. Allora, ecco un certo dottore della legge. Prima sono i farisei, adesso qua sono i dottori della legge. Si leva, si alza per metterlo alla prova e dice: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Ecco, una domanda interessante. Qualcuno che sta pensando all'eternità, qualcuno sta pensando non solo alla vita dell'aldiquà, ma sta pensando anche alla vita dell'aldilà. E dice, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quelli rispondendo disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, è il tuo prossimo come te stesso. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Wow, sai esattamente come si fa ad avere la vita eterna. Fallo. È molto semplice. E lo vivi. Wow. Ma chissà perché questo dottore della legge poi gli risponde: ma volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Sai le regole, conosci la legge, sai qual è la soluzione al problema, ma ti chiedi chi devo amare? Come? Sai chi devi onorare e non sai chi è il tuo prossimo? Veramente, spesso facciamo anche noi forse questa domanda. E allora Gesù gli deve spiegare e gli fa un esempio che conoscete sicuramente. Gesù allora disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali dopo averlo spogliato e coperto di ferite se ne andarono lasciandolo mezzo morto. E per caso un sacerdote scendeva quella stessa strada e vedutolo passò oltre, passò dall'altra parte, si girò, non fece finta di non vederlo. Similmente anche un levita si trovò a passare per quel luogo e lo vide e passò oltre, passò dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui e lo vide e ne ebbe compassione. Un samaritano. Vi ricordate chi sono i samaritani, no? Questo popolo misto, imbastardito, che non è ebreo, non è... È strano questo popolo che adora su un monte, su un alto monte, che ha un culto pagano più o meno. Eppure Gesù dice questo samaritano, questo mezzo infedele, era in viaggio, passò accanto a lui e lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò alla locanda, si prese cura di lui e il giorno dopo, prima di partire, prese 2 denari e li diede al locandiere dicendogli prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse, colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse, ok, vai e fai la stessa cosa. E credo che questo, in qualche maniera, Gesù sta dicendolo anche a noi. Se è vero che hai conosciuto Dio, se è vero che hai una relazione col Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, se è vero che Lui è l'amore della tua vita, ebbene, troverai sempre un prossimo da amare. Troverai sempre qualcuno che è vicino a te e che ha bisogno dell'amore di Dio, quello stesso amore in cui Dio ha toccato la tua vita, quell'amore che ha cambiato la tua vita, quell'amore che ti ha abbracciato e ti ha perdonato, quell'amore che ti ha preso per mano quando tu eri lontano, quell'amore che è sceso verso di te e che è rimasto nel tuo cuore. E allora, chi è il mio prossimo? Perché devo aiutare quello o perché devo aiutare quell'altro? Chi è il mio prossimo? E allora, mosso a compassione, ci troviamo di fronte a un sacerdote, a un levita, gente istruita, gente che conosce, che dovrebbe conoscere Dio, ma che non fa la volontà di Dio. Decidiamo anche noi che cosa vogliamo fare nella nostra vita. Se vogliamo solo essere qui per farci un bel culto alla domenica, o quando vogliamo, ma poi questo non ci porta, non ci accompagna il resto della nostra settimana, il nostro è un cristianesimo che non funziona. È una fede che non porta a nulla, mentre con l'aiuto del Signore le cose cambiano e cambiano in maniera radicale, cioè cambiamo noi in maniera radicale. Perché? Perché vivendo la relazione con Dio, viviamo anche una relazione con gli uomini e con le donne di questo mondo. Questo noi lo dobbiamo vivere in prima persona. Non è una cosa, io lo dico a voi, ma è lo Spirito di Dio che me lo dice a me. E dice Giacomo, caro, non ti accontentare di venire qua a fare un bel culto la domenica, ma il tuo prossimo è quello che incontri quando sei fuori di qua e che ha bisogno di me, ha bisogno del mio amore, ma il mio amore io non lo posso dare agli uomini se non glielo dai tu. Perché Gesù ha scelto di essere vivo negli uomini, nelle persone. Noi siamo il corpo di Cristo, l'abbiamo detto prima. E se il corpo di Cristo vuole dare un abbraccio, un bacio, una carezza, un aiuto, lo farà attraverso di te. E quindi anche noi, quindi questa attenzione, questa sensibilità. E non vi dico questo per farvi sentire in colpa, ma semplicemente per dirvi la vostra realtà. Siamo in grado di essere per le persone che stanno vicino a noi la mano di Dio, la bocca di Dio, l'aiuto di Dio, il sorriso di Dio. E se probabilmente anche l'aiuto fosse economico, fosse pratico, sì, questa è quella verità che ci porta nella sua realtà. Quindi impariamo semplicemente a capire. Se abbiamo fatto a Dio questa domanda, chi è il mio prossimo? Adesso forse hai capito che non importa che tu sia un sacerdote, non importa che tu sia perfettamente in regola a conoscenza di tutta la Bibbia, è importante che nel tuo cuore ci sia la compassione. E allora sarai capace di prenderti cura di chi è vicino a te. Quindi chiaramente ci scopriremo che probabilmente nel regno di Dio tanta gente che noi pensavamo che chissà dov'era, sarà davanti a noi. Questo Gesù ce lo dice, ve lo ricordate questo? Ebbene, torniamo in Matteo. Matteo al capitolo 9. E qui c'è un pubblicano, un esattore delle tasse. Al verso 9 dice: Gesù prese a dire, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa, ecco che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Quindi Gesù entra in casa di Matteo e in casa di Matteo ci entrano tutti i suoi amici. E anche questa è una cosa interessante, il fatto che Gesù non va in casa dei farisei ma va in casa di questo Matteo. E i farisei, veduto questo, dissero ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito dire questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio, perché non sono venuto a chiamare a ravvedimento dei giusti, ma appunto dei peccatori. Gesù che sta insieme ai peccatori, ma non diventa per questo un peccatore. Di solito diciamo: dimmi chi sono i tuoi amici e ti dirò chi sei. Ed è quasi sempre abbastanza vero. Ma Gesù entra in casa dei peccatori e i peccatori diventano santi. Matteo, difatti, si parla di San Matteo. È lo scrittore di questo Vangelo. Si parla di quell'uomo che Dio ha preso, era un pubblicano, era un peccatore, come dicevano i religiosi dell'epoca, era un esattore delle tasse, quindi odiato più di tanti altri, eppure Gesù entra in casa sua, ma non è entrato solo in casa sua. Gesù è entrato nel suo cuore, nella sua vita. Quest'uomo è diventato un uomo completamente diverso. Il Vangelo che stiamo leggendo l'ha scritto lui. Fantastico. Pensate, la grazia di Dio che è entrata in casa di quell'uomo e quell'uomo è diventato un discepolo di Gesù. E Gesù proprio in casa sua dice: voglio misericordia e non sacrificio. Non importa che rispettate tutte le regole, non perché non sia importante rispettare le regole, perché se non c'è misericordia abbiamo perso il senso del Vangelo. Vi ho messo davanti l'immagine della croce perché così ve la ricordate. Se nella vostra vita non rispettate queste due regole, siete fuori dalla grazia di Dio. Non so se sono abbastanza chiaro, ma se non abbiamo la comprensione che la nostra relazione con Dio è quella che sostiene la nostra relazione con gli uomini, se il nostro amore per Dio è quello che nutre il nostro amore per gli uomini, noi non abbiamo capito il Vangelo di Gesù. E non dico questo per giudicare gli altri, dico questo per esaminare me stesso. Perché come vi ho detto spesso, io non posso cambiare gli altri, ma posso sicuramente cambiare la mia vita, il mio modo di comportarmi, il mio modo di essere, lo posso cambiare con l'aiuto del Signore. E dico anche con l'aiuto dei fratelli, perché siete voi che mi aiutate, che mi incoraggiate, ma che anche mi correggete, che anche mi riprendete, che anche dite, ma Giacomo, tu dici così, ma però, com'è che non fai così? Mia figlia, quando era piccolina, mi diceva, papà, tu dici così, però fai colà. Come mai? Spiegati un po', fammi capire. Ancora così, mia figlia, non so dove sia, ma da qualche parte c'è, col bambino. E giustamente, ma queste sono le persone che ti amano veramente, perché non ti prendono in giro, ma ti dicono, impara a essere corretto. C'è qualcosa che deve cambiare nella nostra vita. E quindi l'incontro di Gesù con Matteo ci porta a questa esperienza. Andate, imparate. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E noi siamo di quei malati spirituali abbastanza gravi e abbiamo bisogno di Gesù. Abbiamo bisogno della sua guarigione nel nostro cuore, abbiamo bisogno della sua presenza nella nostra vita. E ci accorgiamo che Gesù ci benedice, ci guarisce proprio quando noi abbiamo il coraggio di fare la sua volontà. Quando noi andiamo a aiutare e benedire gli altri, ci ritroviamo benedetti noi. Ieri sono andato a quel funerale e alla fine sono stato benedetto io. Non avevamo il permesso, però i ragazzi che sono stati in piazza lì sotto la scalinata del Pincio sono stati benedetti loro. E quindi capite, impariamo a vivere con umiltà. E quando la vita ci fa dei brutti scherzi, impariamo a ringraziare lo stesso, perché poi scopriamo che dietro l'angolo c'era la volontà del Signore e Gesù che ci aspettava per prenderci per mano, per sollevarci, e questo lo fa continuamente. Quindi ancora nel capitolo sempre 12 di Matteo, il versetto 7 dice di nuovo questa parola che vi ho citato prima. Il verso 6 dice, vi è qui uno più grande del Tempio. Ho iniziato questo messaggio da qui e ve lo riporto a qui, perché quello che conta nella nostra vita è la presenza di Gesù. C'è uno più grande del Tempio. Noi oggi, come persone fisiche, siamo chiamati Tempio di Dio. Dio non ha messo la sua abitazione in qualche luogo speciale. La religione vorrebbe che ci fosse qualche luogo speciale, così ce l'hanno solo loro. Ma Gesù non ha fatto così. Ha detto, voi siete l'abitazione, il tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo abita dentro di voi, non da un'altra parte. E allora dice, qui c'è qualcosa che è più importante, c'è qualcuno che è più importante del tempio. E se io sono il tempio e c'è qualcosa di più importante, è Gesù. E quindi Gesù è più importante di me. D'accordo? E se ognuno di noi si rende conto che Gesù è più importante di me, è più importante delle mie soddisfazioni personali, è più importante del mio egoismo, della mia e allora cambiamo completamente prospettiva. Finalmente impariamo ad adorare Dio, che è il Dio creatore onnipotente, creatore della terra e dei cieli, ma che abita qui. E impariamo a servire Dio servendo i nostri fratelli. E allora in questa maniera Gesù dice di nuovo, qui c'è uno più grande del Tempio, e se sapeste cosa significa io voglio misericordia. Io voglio misericordia e non sacrificio. Non avreste condannato gli innocenti. E qua ci riporta a messaggi che abbiamo ascoltato nel passato, ci riporta alla parola del Signore che dice non giudicate nulla prima del tempo, eh? Perché quando noi facciamo i giudici ci mettiamo al posto di Dio e qua ci mettiamo nei guai, mentre Dio vuole essere in noi e servire attraverso di noi chi ci sta vicino. Quindi perdonatemi se forse quello che vi ho detto può ammucchiare tanti pensieri, però possiate avere la comprensione che Dio vi ama e vuole vivere nella vostra vita. Se stabilite un buon rapporto con Lui, imparerete a vivere bene anche con gli altri. Perché se siete stati perdonati da Dio, potrete perdonare chi vi sta vicino. Se avete ricevuto amore da Dio, potrete amare chi vi sta vicino. E impareremo ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene, comunque e sempre. Perché Dio è Dio e Lui è fedele. E Lui porta sempre avanti i Suoi progetti, nei Suoi tempi, nei Suoi momenti. Abbiamo pregato per gli ammalati, Dio sa quando li deve guarire, come li deve guarire o se li deve portare a casa. Lui è il Signore, Lui è il padrone e noi ci affidiamo a Lui. Quindi questa parola, prendete su di voi il mio giogo, è nel capitolo 11. Nel capitolo 11 ci ricorda che nessuno, allora capitolo 11 verso 27, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre, nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Quindi chiediamo a Dio che ci si riveli nel Figlio, perché Gesù è la rivelazione di Dio per ognuno di noi e quindi venite a Gesù. Venite a me, dice Gesù, voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Prendete su di voi volontariamente questo impegno perché e imparate da me, dice Gesù, perché io sono mansueto e umile di cuore. Wow. E voi scoprirete che nella nostra umanità la mansuetudine e l'umiltà sembrano quasi dimenticate, ma se assomigliamo a Gesù ritroveremo mansuetudine ed umiltà, capaci di ascoltare la voce di Dio e di fare la sua volontà. E voi troverete riposo alle anime vostre. Preghiamo. Alleluia. Alleluia. Signore, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta nella nostra vita. Abbiamo bisogno di te, della tua presenza, ma anche della tua guarigione, del tuo aiuto, della tua benedizione. Eppure i nostri occhi sono su di te. Tu sei capace di fare quello che neanche immaginiamo, ma con fiducia veniamo a te. Con fiducia, oh Padre, veniamo a te nel nome di Gesù, perché la rivelazione di Gesù sia nel cuore di tutti i miei fratelli, che tutti possiamo fare l'esperienza che tu sei un Dio vivo e dai vita a tutti quelli che credono. Grazie Padre perché ci hai adottato e ci hai accolto nella tua casa e nella tua famiglia e insieme vogliamo imparare da Gesù e ricevere da Gesù la forza e l'umiltà per vincere il male col bene, per essere collegati col Padre, ma anche con tutti gli uomini che tu hai messo vicino a noi. Grazie, Padre, per quello che tu hai preparato. Nelle tue mani mettiamo i nostri cuori, perché tu vuoi dare riposo alle anime nostre. Ti ringraziamo, perché questo impegno è un impegno dolce ed è un carico leggero che portiamo volentieri e con grande gioia. Ti diciamo benvenuto, sei Signore, benvenuta la tua presenza nella nostra vita. Ci affidiamo a te, oh Padre, nel nome del Signore Gesù. Amen.